Marte.
Napoli all'ultima chiamata contro il Sassuolo, questo pomeriggio occorre vincere. Calzona chiede di osare, ma i problemi del Napoli sono tantissimi e il tempo è poco.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, bentornati a tutti, questa è Radio Marte ed è Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Gigi Soriani che sta già provvedendo a chiamare il nostro primo ospite. 339-666-9990 è questo il numero da comporre per inviarci i vostri messaggi WhatsApp che leggeremo durante tutto il corso di questa puntata ricchissima di ospiti e ovviamente tante notizie. Soprattutto dobbiamo affrontare la partita che questa sera il Napoli disputerà contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Sono previsti ben 7.000 se non di più tifosi azzurri, una fede incrollabile quella dei partenopei che continuano a sostenere come giusto che sia la squadra nonostante una stagione estremamente deludente, una stagione ben al di sotto delle possibilità, delle potenzialità di una squadra che porta lo scudetto sul petto. Una partita, dicevamo, questa che Calzona intende affrontare con coraggio, ha chiesto ai suoi di affrontarla in maniera sfrontata, consapevole delle qualità che pure il Napoli conserva nei singoli e come squadra, qualità che in questa stagione però non è venuta così nettamente fuori. Proviamo ad immaginare la partita che sarà a partire dalle ore 18 di questo pomeriggio, lo facciamo con il nostro primo ospite, do il bentornato su Marte ad Enrico Varriale, firma autorevolissima del giornalismo sportivo nazionale. Ciao Enrico, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Manuela, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, è una partita da ultima spiaggia come la si sta presentando un po' da ogni dove, in ogni dove, ma fondamentalmente ne stiamo parlando, stiamo presentando così tutte le ultime partite del Napoli.
Sì, insomma, questa più che l'ultima spiaggia, penso che l'ultima spiaggia sia stata già, come dire, superata a Cagliari, però sarebbe bello se il Napoli almeno mostrasse, il Napoli squadra mostrasse lo spirito dei 7.000 che nonostante tutto saranno stasera al Mapei Stadium, perché effettivamente insomma c'è lo scoramento che in questo momento è palpabile, si può vedere anche alla luce di quelli che sono stati i risultati della stagione, come hai detto tu, è stata piena di errori, è comprensibile per i tifosi, non lo deve essere per dei professionisti che vanno in campo tutte le partite per cercare di ottenere il massimo, cosa che non sempre si è vista quest'anno. Detto questo, è chiaro che finché l'aritmetica non condannerà il Napoli, il sogno Champions, sia per quello che riguarda il Barcellona, la gara di ritorno, che per quanto riguarda la conquista di un quarto o quinto posto, va perseguito questo sogno. E ci vuole anche da questo punto di vista, oltre che una grande determinazione, anche un pizzico di fortuna, perché ci pensavo proprio guardando quelle che sono state le ultime partite tra Napoli e Sassuolo. Ci sono state partite in cui il Napoli ha dato prove di sé straordinarie, no? C'è un'immagine in qualche modo paradigmatica del Napoli di Spalletti, è quella famosa corsa all'indietro, sì, di tutti i giocatori, 10 giocatori dopo quel errore sul calcio d'angolo. Poi però ci fu anche qualche anno fa con il Napoli ancora di Insigne una partita che ha ricordato moltissimo a me, quella di Cagliari, una partita dominata all'ultimo secondo, il Napoli riuscì a farti fare gol da un Sassuolo che non ci credeva più neanche lui, e Insigne si scagliò negli spogliatoi contro i compagni. Quindi poi ci sono anche delle partite che in qualche modo segnano stagioni, annate, a seconda anche di determinati momenti, e il Napoli, bisogna dirlo, quest'anno non ha mai avuto fortuna nei momenti topici con nessuno degli allenatori. Penso ad esempio a Garcia nella partita con Real Madrid a Napoli, quella era una partita che il Napoli aveva dominato per larga parte fino all'errore di Lorenzo e poi alla fine l'hai persa. Penso allo stesso Mazzarri a Milano contro il Milan, anche quella era la partita che Napoli pensava di vincere o quantomeno di pareggiare, invece alla fine l'ha persa. E anche la partita di Cagliari, oggettivamente, grida vendetta al cielo per il modo in cui non si è portata a casa i tre punti che potevano riaprire un po' di spazi e di possibilità e di speranza per la squadra di Calzona.
Calzona sta provando a far leva sulla dignità, sull'orgoglio di questi calciatori che portano appunto lo scudetto sul petto e pare voglia puntare sulla qualità di Zielinski, ad esempio, che a tutti gli effetti è uno dei giocatori che meglio conosce proprio il tecnico azzurro. Ti aspetti, Enrico, che possa fare la differenza in questa partita, che possa riscattare anche lui una stagione vissuta un po' così, un po' sottotono?
No, sai, Zielinski per esempio a Cagliari a me non è dispiaciuto per come ha giocato, per come ha tenuto il campo, soprattutto nel primo tempo del Napoli, che è stato un primo tempo di sofferenza, è stato l'unico centrocampista che aveva lucidità e aveva qualche giocata. Il discorso è sempre quello che il singolo non fa mai la differenza e a maggior ragione la somma dei singoli non fa la differenza. Io credo che al di là di Zielinski o di altri, il Napoli potrebbe tornare a dare appunto un senso a questa stagione se ritrovasse in queste ultime partite e soprattutto a quella di Barcellona, in quella di Barcellona, la capacità di pensare con noi, di pensare da squadra, di pensare come quella squadra che appunto ha contro il Sassuolo l'anno scorso persa una palla in 11 assatanati, si mise a correre per cercare di recuperare un pallone. Quello è lo scatto che deve fare il Napoli, non so se Calzona ci riuscirà a farglielo fare, però Zielinski secondo me è meglio che giochi, perché io penso che uno degli errori sia stata anche la gestione di tanti casi, e quello di Zielinski è uno di questi, perché rinunciare a un giocatore che stai pagando perché l'anno prossimo va da un'altra parte a me sembra veramente un errore clamoroso, insomma.
In effetti sì, anche perché il calcio prevede questi casi, è successo anche con Insigne e Mertens due stagioni fa, però hanno giocato fino all'ultima partita, e sull'impegno di Zielinski penso che nessuno possa venire a recriminare nulla. Enrico, occorre programmare, no? Abbiamo visto quanto sia stato importante programmare e farlo bene nella passata stagione che poi ha portato allo scudetto. Abbiamo visto come una programmazione invece un po' fallace, anzi con tantissimi problemi, abbia determinato, no, la stagione con gli esiti che vediamo e riscontriamo ogni giorno. Da che cosa si può ripartire per costruire il Napoli del futuro?
Io penso che si debba ripartire dalla struttura societaria a supporto della squadra, perché la crisi del Napoli è più grave di altre circostanze, di altre situazioni, perché il Napoli deve secondo me ricostruire una struttura che sia appetibile per tutti quelli che comunque potrebbero tornare o giocare praticamente nel Napoli negli anni a venire. Il fatto di aver vinto lo scudetto paradossalmente in questo senso può essere anche un handicap, perché è chiaro che tu hai alzato l'asticella, hai alzato il livello per quanto riguarda chi guarda il calcio, cioè i tifosi, ma anche per quello che riguarda i protagonisti. Sarà già complicato, se non si conquisterà la Champions League, convincere altri a venire a Napoli e mantenere a Napoli alcuni giocatori che sono in rampa di lancio al palcoscenico della Champions, non rinunciano tanto volentieri ovviamente, ma soprattutto bisogna dare la sensazione di una squadra che ha un progetto. Per avere un progetto deve avere i ruoli diciamo così fondamentali all'interno dello spogliatoio, cioè il direttore sportivo e l'allenatore, che siano credibili. Questo senza nulla togliere a quelli che stanno adesso e agli allenatori che De Laurentiis ha alternato in panchina in questa disgraziata stagione, però lì c'è bisogno di un allenatore che tenga il presidente fuori dallo spogliatoio e di un direttore sportivo che ovviamente segua le linee guida della società, che dà il proprietario, il presidente, che sa fare benissimo quel mestiere, ma poi sulle scelte tecniche dica una parola che sia importante, che sia comunque basata su un progetto e su un'idea da gente che conosce il calcio perché fa questo per mestiere. E se questo si riuscirà a farlo si potrà ricostruire. Se questo non avverrà, perché ripeto, il segnale che deve dare De Laurentiis in questo momento secondo me è complicato per un uomo della sua personalità, cioè fare il passo indietro scegliendo dei personaggi a cui in qualche modo delegare, come è giusto che sia, la gestione della squadra, è una cosa che io mi aspetto dal miglior De Laurentiis, quello che ha costruito questo Napoli che è arrivato allo scudetto. Se è quello però di quest'anno, ho qualche dubbio che questo si verificherà.
Come darti torto, Enrico. C'è Tony, un nostro ascoltatore, che al 339-666-9990 ci muove una critica. Dice: la vostra ostinazione ad insistere su moduli, tattiche, eccetera, di gioco, attesta che ad oggi non avete ancora capito il perché dell'addio di Spalletti. Questa squadra di cosiddetti campioni va quasi totalmente smantellata e De Laurentiis sa bene che deve pazientare fino a fine campionato. ma lascio rispondere a te, poi magari aggiungo se è il caso qualcosa da parte mia. Te, Enrico.
No, ma io non sono uno di quelli che pensa che tutti i problemi di una squadra e tutti i problemi in generale del calcio si risolvano se giochi con 4-3-3 o con 4-2-1, perché questo non l'ho mai detto, non l'ho mai pensato. Sono stato tra quelli che ha difeso Mazzarri quando ha pensato a cambiare sostanzialmente la difesa alla luce degli interpreti che aveva a disposizione, perché se tu non hai Kim e hai la difesa, come abbiamo visto, con Juan Jesus, Ostigard, Nathan, è meglio giocare probabilmente a tre per limitare i danni da un certo punto di vista, salvo poi avendo una coperta corta magari patirne le conseguenze in fase di costruzione del gioco. Però io credo che sia anche ingeneroso dire che questa squadra è formata da presunti campioni,
esatto,
campioni. Io credo che il Napoli l'anno scorso ha meritato lo scudetto, che non è stato uno scudetto episodico. A me fa arrabbiare molto quando leggo anche da parte di autorevoli colleghi una sorta di quadro del Napoli come il Leicester di Ranieri. Lo scudetto del Napoli è arrivato dopo anni in cui il Napoli è stato nell'altissima classifica, qualche scudetto l'ha perso più per fattori esterni che per fattori interni, ha costruito negli anni un gioco credibile che si è ripetuto nelle varie stagioni, da Sarri a quella di Spalletti, e ricordiamo che con Spalletti l'anno prima dello scudetto il Napoli era andato vicinissimo alla vittoria del titolo, era arrivato terzo, anche lì con qualche episodio e qualche partita che non girò per il verso giusto, ma era una squadra che stava nel pieno, diciamo così, della crescita. E il problema vero è che quest'anno, che si doveva consolidare e forse fare un salto di qualità rispetto a quella squadra lì, certe scelte societarie sono state secondo me incomprensibili, perché se tu avendo da sostituire un titolarissimo, e che è titolarissimo come Kim, né in estate né nella sessione di gennaio compri un difensore centrale affidabile, credibile, consolidato e forte, e poi dei problemi purtroppo te li devi aspettare, ed è quello che è successo, al di là degli errori, sono quelli base fatti sulla scelta dei tecnici, perché non è questione di 4-3-3, è questione, tu vuoi dare un tecnico che gioca col 3-5-2, faccio un nome, conta,
certo.
È probabile che le cose sarebbero andate molto meglio,
è chiaro.
La scelta è stata sbagliata, è stato reiterato l'errore per una stagione che da questo punto di vista andrà archiviata come stagione da dimenticare, o meglio da ricordare per gli errori che sono stati fatti, per non rifarli, ma che però sono veramente una catena che non si è mai interrotta di errori, sinceramente.
Sì, diciamo che è stato anche difficile, cioè sarebbe difficile immaginare una stagione con un numero maggiore di errori, tra l'altro importanti, quindi speriamo se ne faccia tesoro e si possa andare a costruire una stagione e un ciclo come il Napoli tra l'altro ci ha abituato a fare, come hai sottolineato molto bene tu qualche istante fa. Ti ringrazio, Enrico, per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro e buona giornata.
Buona giornata anche a te, Emanuele, un saluto a tutti.
Grazie ad Enrico Variale. Noi vogliamo in pubblicità, ma non prima di aver letto qualche vostro messaggio al 339-666-9990. Alfredo Mazzei dice: cara Emanuela, solo i ragazzi sulle gradinate vincono sempre. Se mettessero la metà della volontà anche loro in campo, si vedrebbe un Napoli almeno volitivo. Sarà davvero dura in campionato, ma faremo una grande Champions e andremo al Mondiale per club. Sarebbe una grandissima opportunità per il Napoli, sia a livello di prestigio che a livello finanziario. Così invece un altro nostro ascoltatore, Vincenzo, invece ci scrive: in un ambito societario c'è la proprietà, il datore di lavoro e i vari dirigenti. Che bisogna fare per farlo capire al presidente? Tantissimi gli spunti di riflessione molto interessanti, li andiamo a sviluppare con i nostri prossimi ospiti subito dopo la pausa pubblicitaria.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, questa è sempre Radio Marte ed è sempre Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Al microfono Emanuela Castelli, saluto e ringrazio ovviamente Gigi Soriani in regia. 339-666-9990, il numero sta veramente ricevendo tantissimi vostri WhatsApp, vado a leggerne qualcuno. Giovannino Grandarabia, nostro fedelissimo ascoltatore che ringrazio, dice: è finita, inutile illudersi, saranno anni orribili, finché ADL guiderà la società le situazioni del futuro saranno simili a quelle di quest'anno. Però scusa Giovannino, io sono d'accordo che quest'anno è stato sbagliato tutto ciò che poteva e non doveva essere sbagliato. Capisco perfettamente la delusione, è una delusione anche condivisa, però De Laurentiis non ha fatto un ventennio di stragi e di errori, anzi stragi sportivi ovviamente, ma stiamo parlando di una gestione societaria che in maniera lenta ma progressiva, continuativa, ha portato a dei risultati che poi sono culminati nella passata stagione con la vittoria del tricolore. Quindi io non sarei così pessimista. L'importante è che, fatti tutti gli errori condensati in un'unica stagione, poi dall'anno prossimo si riparta per costruire un futuro sicuramente più roseo e anche più in linea con quanto fatto vedere negli anni precedenti. Chiedo il loro parere in merito a questo argomento al mister Gigi De Canio, bentornato su Marte, mister.
Bentrovati.
E chiedo il parere anche della firma autorevole del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio.
Ciao Manuela, grazie della presentazione troppo buona.
Eh beh, io direi che te la sei guadagnata sul campo, speriamo che oggi gli azzurri guadagnino sul campo una bella vittoria, no?
Sì.
Ci credi? Non ci credi? Fammi sapere.
No, sai che cosa? Che ascoltavo anche la tua risposta al messaggio
di Giovannino, sì.
Di Giovannino. E pensavo che è un po' una seccatura trovarsi sempre costantemente da mesi a parlare di scelte societarie, mercato, rinnovi, trattative, esoneri. Io capisco il malumore diffuso, perché dopo lo straordinario campionato dello scudetto, comunque sei arrivato fino ai quarti di Champions, hai sperato una semifinale, hai sognato ad occhi aperti, hai riscoperto il gusto del calcio veramente per 24 ore al giorno. Non si è parlato che di calcio, della bellezza del gioco di Kvaratskhelia, dello straordinario potenziale di Osimhen e di Lorenzo, eccetera, c'è Lobotka, insomma possiamo parlare di tutti, e Spalletti, e poi ti ritrovi a dover fare analisi costantemente da un anno quasi ormai su tutte quelle che sono i rimpianti, i rimorsi, e questa è una cosa che onestamente capisco che possa anche orientare il pensiero di un tifoso al pessimismo, al negativo. Ci ritroviamo adesso per l'ennesima vigilia a dire l'ultima spiaggia, l'ultima possibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che l'animo non possa essere dei più predisposti, però vai a giocare una partita contro una squadra che ha appena cambiato un allenatore e si ritrova in situazioni forse peggiori rispetto a quelle del Napoli, sta lottando per la salvezza, quindi un'altra partita sporca come quella di Cagliari, e il Napoli dovrà dare una risposta di orgoglio, di carattere degna di quello scudetto che porta sulle mani.
Mister De Canio, prima di tutto sono felicissima finalmente di poterti avere come ospite. Ti ho rubato a Dario Sarnataro, quindi ho dovuto fare uno scippo.
Te l'ho sempre detto, tu non mi hai rubato a nessuno mai.
Vabbè, però facciamo rosicare un po' il buon Sarnataro che oggi oggi non è con noi, domani si troverà la sorpresa, quindi niente, stavolta ho vinto io.
D'altronde io ero stato chiaro che non avrei parlato più con nessuno della radio di Radio Marte, fino a che non riuscivo dopo tanto tempo a parlare.
È vero,
con te,
è vero, riconosco che è vero, l'hai detto e sei stato di parola, però la mia soddisfazione è doppia, quindi non la nascondo, anzi la spiattello così davanti a tutti. Detto questo, torniamo seri, va? Cerchiamo di mantenerci anche con un po' di buon umore, perché il Napoli davvero in questa stagione sta provando in tutti i modi, no, a toglierci il sorriso, soprattutto a toglierlo ai tifosi. Il clima anche nello spogliatoio non sarà serenissimo, perché gli stessi calciatori sono dei professionisti e vogliono far meglio, ma Calzone ha detto è un problema mentale. Come si risolve un problema mentale? Lo chiedo a lei come, in qualità di mister, come si risolve? Come si affronta un problema così grave?
Ma proprio una domanda di questo genere per me è una domanda a cui rispondere è molto difficile, perché queste sono le classiche situazioni in cui bisogna stare dentro per capire effettivamente qual è il problema, e anche poter dire, come ha detto Calzone, un problema mentale, bisognerebbe capire come effettivamente ed eventualmente poterlo affrontare e risolvere. E se non sei dentro non lo puoi fare. Dopodiché io posso solo aggiungere che dopo un'annata che è così straordinaria, se non hai l'abitudine a vincere, si può rischiare di sbagliare la gestione dei momenti. E purtroppo è quello che è accaduto al Napoli. E quindi di questo bisogna fare tesoro dell'esperienza, ma non solo De Laurentiis, giocatori, ma anche i tifosi, perché forse andava valutato e valorizzato meglio e di più il lavoro fatto dall'allenatore, perché secondo me è il nodo principale della questione.
Esattamente così, si è un po' sottovalutato anche nelle dichiarazioni improvvide di fine stagione, di inizio della stagione in corso, il lavoro proprio di Spalletti, quando De Laurentiis disse a modi di scherzo: questo Napoli lo può allenare chiunque. Fabio, la tua domanda per mister De Canio.
Intanto lo saluto con affetto,
grazie
Fabio, di trovarlo.
È un piacere reciproco, grazie.
Grazie. Mister, ma che succede a Quaresteria? Che è un po' il simbolo, l'anno scorso è stato un po' il simbolo dello scudetto insieme con Osimhen. Quest'anno invece è proprio il simbolo della faccia triste del Napoli, non perché lui sia triste, nel senso è un po' il caso più eclatante di questa flessione. Cioè io vedevo nel suo calcio libero, gioioso, la faccia scugnizza del Napoli che vinceva. Adesso invece nel suo calcio ingabbiato, ingrigito, vedo la faccia del Napoli scolastico che quest'anno ha affrontato la stagione.
Fabio, sai, io penso che dopo quello che hanno fatto l'anno scorso, questi ragazzi avrebbero avuto bisogno di un allenatore che avesse poi fornito loro delle chiavi di lettura diverse rispetto al passato e che avrebbero potuto generare in loro nuove importanti motivazioni per delle sfide più affascinanti da affrontare, cambiando anche e modificando anche il modo di giocare, perché poi soprattutto in Italia dove gli allenatori sono tutti molto molto bravi e preparati, leggendo le situazioni riescono a capire poi come limitare i giocatori importanti e forti, e questo secondo me non è avvenuto e questi ragazzi sono rimasti rischiati in quello che loro avevano fatto, pensando che potesse durare in eterno. Invece bisogna avere la capacità di sapersi rinnovare, e in questo sta, a mio avviso, è un modestissimo avviso, l'errore di valutazione che generalmente si è fatto nell'affrontare questa nuova stagione.
Mister, molto interessante questo spunto, questa valutazione che lei ha fatto di questa stagione, è una chiave di lettura non usuale, quindi l'approfondiremo anche nei giorni a venire. Un'ultima domanda, poi lascio andare entrambi gli ospiti, la faccio ad entrambi. Sassuolo-Napoli è una finale, una delle tante finali, Mazzarri lo diceva molto correttamente, perché adesso ci saranno tutte partite che saranno fondamentali anche per gli avversari in chiave salvezza, in chiave Champions League, eccetera. Come affrontare questa partita? Cosa aspettarsi dal Napoli, tra l'altro, che affronta una squadra che ha bisogno di punti disperatamente, ma che viene anche da una situazione disperata? Prima io, mister De Canio,
sì,
e poi Fabio.
Io penso che Cardona, siccome da un punto di vista tecnico-tattico non può fare granché, perché si gioca ogni due giorni, come è stato anche difficile per Mazzarri, quindi bisogna gestire le situazioni, bisogna che sia psicologicamente bravo a cercare di ritrovare, far ritrovare a questi ragazzi la voglia di divertirsi e di giocare per divertirsi, perché come tutte le cose, se poi ti diverti viene tutto meglio e viene tutto più facile, e quindi secondo me il Napoli ha bisogno di ritrovare questa leggerezza. Se Calzona riesce ad essere bravo in questo, potremmo anche sperare che fino alla fine il Napoli, ritrovando il suo smalto, possa anche ritrovare un risultato fino a questo punto, in questo momento, insperabile.
Fabio.
No, poco da aggiungere rispetto all'analisi del mister, sono assolutamente d'accordo con lui. Questa è sarà la terza partita in una settimana, e quindi quanti allenamenti può aver fatto al completo, ma forse uno e mezzo, quanto possa averci messo del suo calcio, del suo credo in questi giorni, pochissimo. Quindi è chiaro che avrà insistito sull'aspetto mentale. Aggiungo soltanto che questo ritorno alla leggerezza, che è fondamentale senza ombra di dubbio, non può che passare attraverso una vittoria. Quindi il Napoli deve alleggerire l'animo, ma deve utilizzare l'unico mezzo possibile, che è il risultato, e quindi anche in questo deve essere un po' aiutato dalla fortuna, perché devo anche dire onestamente che gli episodi non girano, ma per niente. L'anno scorso ricordo un Napoli-Roma, cioè il ritorno, Napoli-Roma al ritorno, a inizio partita, Napoli sfiorò un autogol, mi pare, con Kim, non voglio sbagliare, comunque io ricordo perfettamente questo pallone che va verso la porta di Meret ed esce fuori per un centimetro. Quell'episodio si va tutto perfettamente, si gira tutto perfettamente bene. Quest'anno si gira nell'esatto verso contrario, tutto perfettamente male. Cagliari è la summa di questa situazione, quindi deve anche ritrovare un pizzico di fortuna Napoli.
Ringrazio Fabio Mandarini, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport come di consueto.
Grazie, ciao.
E ringrazio anche mister De Canio. Mister, ce l'abbiamo fatta, esulto moltissimo. Grazie davvero. Nel frattempo, noi, prima di volare in pubblicità, veramente ci state scrivendo in tantissimi, al 339-666-9990, risponde appunto il nostro amico Giovannino Grandarabbia, che aveva parlato appunto di De Laurentiis, gestione fallimentare eccetera. Dice: tu dopo 20 anni puoi affermare in coscienza di essere la stessa persona? Io ad esempio non lo sono più, cambio in continuazione conservando alcune peculiarità che mi accompagneranno fino alla fine. ADL invece è uguale a se stesso, non cambia, immutabile. Per il giornalista, filosofico, il pessimismo ed il realismo sono due correnti ben distinte. In effetti è vero, poi dopo fa una citazione di Nietzsche che apprezzo tanto, sappilo, però detto questo, no, non sono la stessa persona di 20 anni fa, meno male, perché insomma a 43 anni essere la stessa di quando avevo 23 anni sarebbe un fallimento assoluto. È vero che De Laurentiis ha una forma caratteriale, delle caratteristiche ben precise che sembrano comunque ripetersi, però è anche vero che tra quelle caratteristiche rientra una grande visione d'impresa. Si può sbagliare, siamo umani, ha sbagliato praticamente tutto in questa stagione, l'ha anche ammesso, e io spero che le altre caratteristiche, oltre la cocciutaggine che magari tu evidenzi, mi pare, in questo messaggio, possano portare il Napoli laddove merita, cioè molto più in alto rispetto al 9° posto che occupa attualmente in classifica. Continuate a scriverci al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Le 13:35, ve l'avevo detto qualche istante di pubblicità, sono stata di parola, questa è Radio Marte, Marte Sport Live, fino alle 14 saremo in vostra compagnia. 339-666-9990, tantissimi, veramente tantissimi messaggi. Buongiorno, ok, tutti a parlare del difensore centrale che De Laurentiis non ha comprato, ma in attacco facciamo gli stessi gol degli altri anni? Ebbene, io direi proprio che la risposta è profondamente e in maniera maniera quasi drammatica negativa, non facciamo gli stessi gol degli altri anni, si spreca tantissimo sotto porta e ultimamente si fa anche una grandissima fatica ad arrivarci sotto porta. Proviamo a capire i motivi di questa penuria di reti, penuria realizzativa ma anche di creazione di occasioni pericolose. Proviamo a farlo con i nostri prossimi ospiti. Diamo il bentornato su Marte al direttore Giovanni Improta. Bentornato.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
E do il bentornato su Marte anche all'amico e collega di Canale 8, Silver Mele. Ciao Silver.
Ciao Eni, buon pomeriggio, un saluto affettuoso a Gianni.
Altrettanto Silver, grazie.
Allora, direttore, è veramente complicatissima la situazione del Napoli. Ci aiuti a capire perché il Napoli, ad esempio, fa così fatica a segnare ma anche a creare occasioni pericolose.
Beh, indubbiamente c'è stato un imbastardimento dei vari moduli, se così vogliamo dire, perché hanno cambiato atteggiamento tattico dall'inizio dell'anno con Garcia, anche se cercavano di continuare sulla falsariga dell'anno scorso. Poi è arrivato Mazzarri e ha creato diciamo un po' di confusione, perché gli andava bene il 4-3-3 per poi passare al 3-5-1-1 o 3-5-2 o 3-4-3, e i ragazzi evidentemente si sono un po' frastornati. Questo per quanto riguarda ovviamente l'aspetto meramente tecnico e tattico, però io penso che il problema sia assolutamente di ordine psicologico, dovuto ad un padre che non ha trattato alla stessa maniera tutti i figli e quindi inconsciamente si sono ribellati. Questo è il mio punto di vista, ma questo l'ho detto dall'inizio dell'anno e pian piano che si va avanti ho le conferme. Ora voi mi direte sì, però l'aspetto poi del campo è diverso, vale a dire il Napoli non crea più occasioni, o perlomeno quando le crea non approfitta, come l'ultima gara quando è venuto fuori l'egoismo dei singoli, ovviamente, che ha fatto sì che il Napoli non portasse a casa i tre punti. Ci sono tante situazioni che hanno diciamo imbastardito questa stagione e non se ne viene fuori, a meno che, ecco, non ci sia, come dire, l'ultimo, come si suol dire, tocco d'ali quando l'aereo sta per atterrare e magari deve risalire in cima, ma parlo della Champions, perché evidentemente hanno lo stimolo in quella competizione. Il campionato ormai sembra che non debba dire più nulla. Però se la testa dei ragazzi è come la penso io, difficilmente ne verremo fuori.
Ecco, insomma, è un'analisi molto profonda, molto approfondita questa del direttore Gianni Improta. Silver, se ti senti di aggiungere qualcosa sulla questione, poi ovviamente uno sguardo a Sassuolo-Napoli, un'altra partita verità, un'altra partita da ultima spiaggia, ma di quante partite del genere abbiamo parlato in questa stagione?
Certo, io sottoscrivo anche le virgole dell'intervento di Gianni, perché sì, a monte c'è stata una gestione assolutamente leggera, troppo leggera, estremamente fiduciosa, troppo fiduciosa, da scarsi conoscitori di calcio. Gianni è stato un grandissimo calciatore, un grande dirigente, sa che il calcio non è una scienza esatta e bisogna essere molto abili a barcamenarsi anche tra i frutti che sono ondivaghi, e lo erano. Un allenatore particolare, dalla grande personalità come Spalletti, uno che si era tirato dietro lo spogliatoio cercando l'impresa, e un grande direttore sportivo come Giuntoli, che era, diciamo, il mediatore tra la squadra, il gruppo squadra, il gruppo tecnico e una società che è tendenzialmente portata ad essere invadente. Quest'anno si è raggiunto il punto più alto dell'invadenza, e quando io spesso e volentieri ho parlato con Mazzarri, e Mazzarri mi diceva: non posso continuare a giocare con una difesa così alta quando non ho Kim e ho difensori che sono, esatto, talmente lenti che se vieni tu probabilmente sei più veloce. e allora devo cercare di tutelarmi. Cosa faccio? Se non arriva il difensore veloce a gennaio, io metto Di Lorenzo nei tre, gioco a tre e poi aspetto che i campioni, perché il Napoli in rosa ce li ha, diano qualcosa e la partita insomma potrebbe stapparsi. Ogni tecnico ha interpretato a modo suo e non ci vedo particolari responsabilità, se non quelle di Garcia, che ha stravolto, è stato il punto di rottura rispetto a Spalletti. I giocatori sono andati come con il vento, alla fine hanno perso consapevolezza e convinzioni, e vi fornisco un dato solo: il 71% di possesso palla di Cagliari nasce da palloni giocati sempre all'indietro, perché come dice Gianni c'è il braccino corto, ora c'è la paura di farla la giocata, sì, di fare il passaggio in sicurezza, perché la sicurezza non c'è più, le giornate passano, dubbi, perplessità, paure, contratti da rinnovare, soldi, accordi, gente che vuole andare via, e la Champions può essere veramente la grande chance stagionale, per quanto estremamente difficile. Poi gli episodi, l'episodio favorevole a Cagliari era arrivato e neanche quello è stato gestito con cattiveria, perché il gruppo ha perso anche la garra, diciamo. Speriamo che stasera, insomma, che l'ultimissima delle ultimissime chiamate possa esserci un'inversione di rotta, per quanto tardiva.
Direi che è ineccepibile anche la tua di analisi. Direttore Improta, il Napoli ha perso la certezza e lo ha sottolineato molto bene nel suo intervento poco fa, lo ha sottolineato anche Silver. Ha perso certezze, per recuperarle si affida ovviamente ad Osimhen, che resta una certezza, è tornato due partite, due reti, ma deve fare un po' a meno, come ha fatto in tutta questa stagione, ancora del talento di Kvaratskhelia, oppure c'è un modo per permettergli di non dico essere decisivo e incisivo come nella passata stagione, ma almeno di recuperare quella qualità che pure il ragazzo possiede?
Ma un modo, almeno il mio modo di gestire le cose quando si ha a che fare con calciatori di livello superiore. Kvaratskhelia non doveva essere mai messo in discussione. Nel momento in cui lo metti in discussione, lui perde delle certezze e non ti dà più quello che ci aveva fatto intravedere nel primo anno. Io penso che lui sia stato mortificato sia per quanto riguarda certe promesse da parte della società e anche in virtù di certe sostituzioni che arrivavano di punto in bianco attraverso diciamo Garcia in un primo momento, ultimamente anche con
Calzona, sì.
Calzona che diciamo è l'ultimo arrivato, ma per l'amor del cielo, non critico Calzona perché poco può fare in pochi giorni. Io mi auguro invece che sia l'allenatore giusto, perché conosce bene tatticamente come predisporli, però nella testa dei ragazzi ci sono delle mortificazioni inconsce che ho elencato prima. Il grande responsabile lui l'ha ammesso, quindi non aggiungo nulla di nuovo, certamente il presidente De Laurentiis, e poi gli allenatori un po' alla volta hanno messo il loro zampino, tranne ovviamente l'ultimo arrivato, per l'amor del cielo. Però oggi c'è una gara che potrebbe dare anche una svolta a questo momento molto molto triste e brutto per il Napoli, perché una squadra così bella, ammirata l'anno scorso, non può, al di là di tutte queste nostre considerazioni, poi smarrirsi del tutto, il che significherebbe che, essendo rimasti orfani di chi aveva lo scettro del comando e parlo di Spalletti, non si ritrovano più, e questo è riduttivo per i singoli, mentre invece oggi mi auguro che facciano fronte comune. Hanno capito, magari perché pure loro sono responsabili, hanno sbagliato tanto, mi auguro che hanno capito, specialmente in virtù degli ultimi episodi, che non si gioca più per egoismi personali, ma si deve giocare per la squadra, e quindi questo io mi aspetto oggi. Magari una bella vittoria oggi contro il Sassuolo potrebbe pian piano lenire certe ferite che si sono aperte e che è difficile vederle rimarginare quanto prima, però la speranza è l'ultima a morire.
Direttore, sono molto felice di averla avuta ai nostri microfoni, tantissimi commenti a suo favore. Giovanino Grandarabbia, che è uno molto critico, dice: Gianni Improta uno di noi, è la prima volta che lo sento esultare, sono felicissima.
Mi fa piacere.
No, perché è una cosa che non accade spesso, quindi insomma prendiamocela tutta.
Mi sento uno di loro.
Ed è così. Grazie direttore Improta e grazie anche a Silvermele, ti seguiamo ovviamente su Canale 8.
Grazie a voi, ciao Gianni, ciao Emi.
Grazie insomma ai nostri ospiti, veramente oggi una puntata molto molto ricca, non solo di ospiti ma anche di contenuti che hanno permesso di fornire delle interpretazioni un po' diverse della stagione in corsa, prima con Mister De Canio, adesso con Gianni Improta. Mi piace tanto insomma anche raccogliere i vostri pareri che stanno arrivando numerosi al 339 666 9990. Manuela, secondo il mio modesto parere quest'anno si notano di più gli errori perché si segna molto di meno e di conseguenza il gol subito pesa tanto e la valutazione anche dei difensori è diversa. Cosa ne pensi? Questo è vero. Allora, sicuramente ci sono tante persone che si limitano a guardare il risultato e in questo caso il risultato andrebbe verso un'analisi un po' più superficiale che quella che fai tu, ma che comunque ha una realtà di fondo assolutamente, perché se si segnasse un gol in più degli avversari matematicamente si conquisterebbero i tre punti, invece si fa tantissima fatica ad arrivare alla porta avversaria, si fanno degli errori molto marchiani sotto porta, si spreca quel poco che si costruisce o quel tanto che si costruiva invece ad inizio stagione, quindi è normale che non si capitalizzano le partite ed i punti. Però è anche vero che in quest'ultima fase soprattutto della stagione azzurra si vede proprio una difficoltà di manovra, anche con Mazzarri si è visto che il portatore di palla spesso non veniva supportato dai compagni e quindi non sapeva a chi scaricare, su chi scaricare il pallone. Queste sono delle situazioni che la dicono lunga sulla difficoltà che sta vivendo il Napoli in questa stagione. Vogliamo in pubblicità, ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ma qui ragazzi si è verificato un miracolo da 100 punti, come direbbe Massimo Troisi, perché di solito i giornalisti vengono, noi giornalisti veniamo sempre accusati da una parte e dall'altra, qualsiasi cosa diciamo andiamo incontro all'ira funesta dei tifosi o di una parte ovviamente di questi. Oggi ci arriva un bellissimo messaggio da parte di Antonio che io personalmente voglio leggere e ringraziare. Il vero scudetto per voi, dice, che riuscite a mantenere vivo l'interesse per un campionato men che anonimo della nostra amata squadra. Forza Napoli sempre. Ti ringraziamo Antonio, a volte è complicato, però è anche vero che questa è una stagione con tantissimi temi e soprattutto una stagione che potenzialmente potrebbe risultare molto ma molto importante per porre le basi di un futuro un po' più solido e dove l'euforia di eventuali e speratissime vittorie future non vadano ad intaccare la razionalità nelle scelte. Vediamo che cosa ne pensa il collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Ciao Salvatore, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, ben ritrovata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Perché quanto è importante, Salvatore, anche nella vita ma anche nel calcio, sbagliare in questa stagione? Se è sbagliato tutto, avremmo preferito raccontare ovviamente tutt'altro, però fare tesoro degli errori commessi e provare a costruire una stagione diversa, ma soprattutto anche con le difficoltà magari di una mancata qualificazione in Champions League, però farlo con la razionalità che comunque è stata propria anche a De Laurentiis nelle stagioni passate.
No, assolutamente, gli errori diventano costruttivi nel momento in cui se ne riesce a capire lo sbaglio, a capire quali sono state le decisioni poco costruttive per il futuro della squadra e poi agire diversamente in un futuro. Chiaro che nessuno poteva aspettarsi un simile crollo e ci viene da pensare che forse insomma quello che abbiamo visto l'anno scorso possa essere un gruppo che abbia performato oltre le proprie possibilità, che è qualcosa che ci può anche stare, Ci aspettiamo però d'ora in avanti che il futuro possa essere progettato con maggiore perizia. Da questo punto di vista io sono un pochino preoccupato, Emanuela, per il semplice fatto che il Napoli molto di quello che progetta e che pianifica da un punto di vista calcistico e finanziario passa per la qualificazione in Champions League. E questo purtroppo è un tema da affrontare, perché ad oggi il Napoli non ha molte possibilità di arrivarci, anche se il calendario, diciamo, tiene ancora in vita il Napoli, perché tanti scontri diretti si giocheranno tutti al Maradona, quindi se il Napoli ci ritrovasse un pochino potrebbe facilmente risalire la china. Però io credo che tutti questi discorsi, che poi guardano troppo in là, lasciano il tempo che trovano nel momento in cui bisogna prima capire se il Napoli potrà raggiungere quello che è l'obiettivo più importante per una società di calcio, anche più di uno scudetto praticamente.
È esattamente così, le perplessità sono soprattutto su questa mancata qualificazione Champions, qualora appunto si verificasse questa nefasta, sportivamente parlando ovviamente, vicenda, e sarebbe appunto molto più difficile costruire la prossima stagione, soprattutto perché poi si ridurrebbe il ventaglio di allenatori e di calciatori che verrebbero a Napoli. E si parla oramai da più tempo, anche tu sulla Gazzetta dello Sport hai fatto più volte riferimento, insieme anche ai tuoi colleghi, ad una possibile rifondazione del Napoli, no?
Ma sì, certo, anche perché molti dei calciatori di talento che fanno parte della rosa del Napoli legano anche la loro permanenza alla possibilità di disputare la Champions League, quindi anche da questo punto di vista la qualificazione diventa fondamentale. Chiaramente i calciatori più importanti, quando poi si presentano delle offerte così grosse, come ad esempio ultimamente ne ha parlato l'agente di Kvaratskhelia in merito agli interessamenti di grandi club, è chiaro che ci fanno un ragionamento sul fatto che Napoli possa essere una meravigliosa esperienza, un meraviglioso trampolino, esatto, ma che ambiscano a qualcosa di meglio. Per quanto riguarda l'allenatore, lì secondo me il discorso è un po' diverso, perché l'allenatore magari alle volte può essere influenzato da un altro tipo di ragionamento quando va ad accettare una squadra. E faccio un esempio banale: Antonio Conte, va bene che l'anno scorso dopo quell'approccio che c'è stato con De Laurentiis alla fine non ha accettato il progetto, ma se non venissero sottoposti ad Antonio Conte dei progetti a lui favorevoli secondo quelli che sono i suoi canoni, nessuno ci dice che magari non si possa ammorbidire se De Laurentiis poi dovesse fare un secondo tentativo. Quindi secondo me per un allenatore funzionano dei ragionamenti un po' diversi rispetto a quelli che appunto possono muovere un calciatore.
Ebbene, in effetti è così. Ci sono tantissimi messaggi, i nostri ascoltatori spaziano sui tantissimi temi che pure sono caldissimi in queste ore, ad esempio la necessità di fare uno stadio, perché come sottolinea Bracone Massimo dalla Svizzera, vedere la partita, assistere la partita soprattutto in alcuni settori del Maradona è estremamente complicato. C'è chi invece caldeggia la costruzione di un centro sportivo all'altezza del Napoli, chi invece ha paura appunto per le prossime stagioni, chi ipotizza, caro Salvatore, addirittura quasi la fine del Napoli di Aurelio De Laurentiis, la fine di un futuro roseo, comunque incoraggiante per gli azzurri. Ma io mi atterrei alla stretta attualità, perché oggi alle 18 c'è il fischio d'inizio di Sassuolo Napoli, una partita da vincere assolutamente. Che sensazioni hai? Che cosa ti aspetti?
Ma io mi auguro di cominciare a vedere magari un qualcosina in più del Napoli di Calzona, perché diciamo che in termini di gioco e di qualità espressa finora non abbiamo visto secondo me quasi nulla da questo punto di vista, e vuoi anche perché comunque questo vada riconosciuto all'allenatore, non c'è molto tempo tra una gara e l'altra per preparare la sfida. Però stavolta mi aspetto qualcosa di diverso. Sono poi anche molto curioso, Emanuela, di vedere le scelte di formazione, perché sì, diciamo, se l'impiego di Østigard può essere abbastanza prevedibile, come può essere prevedibile magari quello di Politano dal primo minuto, sono più curioso di vedere cosa succederà a centrocampo, dove appunto c'è sempre lo spettro di Zielinski, che ad oggi è comunque l'elemento, l'innesto più qualitativo in quel ruolo di mezzala sinistra, sì. Eppure però è anche quello che meno il presidente vorrebbe vedere in campo, quindi io sono anche curioso magari di vedere se lì sarà riproposto il polacco, che Calzona già conosce bene per averci lavorato negli anni scorsi, oppure se ci sarà spazio per trarre il grande ex della partita.
più ottimista, più diciamo pessimista, o un sano, o adeso ad un sano realismo?
No, io voglio ritenermi ottimista perché guardo questa squadra e penso che non dovrebbero esserci problemi, insomma, guardando la qualità della rosa. Se poi guardo anche alla situazione degli avversari, che forse se c'è una squadra che sta peggio sul Napoli in termini di cambiamenti e rivoluzioni, insomma terremoti interni, quella è il Sassuolo, che ha appena cambiato allenatore e rischia di retrocedere in Serie B. Quindi da questo punto di vista, insomma, il Napoli dovrebbe stare meglio sotto tutti gli aspetti, e quindi diciamo non c'è motivo per cui non essere ottimisti.
Grazie Salvatore, ti leggiamo come di consueto sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, ma lo sport ritorna questo pomeriggio, come potrebbe essere altrimenti, dal momento che alle 18 c'è l'inizio di Sassuolo-Napoli, c'è tutto il prepartita con Dario Sarnataro, Elisa Davino e Gaetano Gaudiero. Poi ci sarà ovviamente il racconto del match lungo tutta la sua durata, e poi ampio post partita dedicato alle vostre voci. Sarete voi a condividere qui ai microfoni di Radio Marte le vostre emozioni e sensazioni in merito alla partita, che speriamo possa davvero essere la partita della svolta per gli azzurri, perché davvero c'è l'Europa da conquistare. Io saluto e ringrazio tutti voi, mi avete scritto, ci avete scritto anzi in tantissimi qui al 339-666-9990, non ho potuto assolutamente leggervi tutti e questo mi dispiace molto, ma insomma oggi avrete modo di parlarne anche con il collega e amico Dario Sarnataro. Poi ovviamente saluto e ringrazio Gigi Soriani, che ha curato magnificamente come sempre la regia. Adesso da Emanuela Castelli è tutto, spazio a Sulle Mani con Gigio Rosa e Timo Suarez.
Marte Spotlight.